Vado? Allora, sì, grazie, buonasera, buonasera a tutti. Allora, il punto che andiamo a discutere adesso è già stato ampiamente dibattuto anche in commissione, nella relativa commissione. Si tratta di un atto dovuto che sarà sottoscritto anche dal Comune di Cervedri per quanto riguarda la gestione in convenzione di quelli che sono i servizi sociali. Quindi parliamo della gestione del piano sociale di zona che prevede tutta una serie di servizi diversi che rientrano nei cosiddetti LEPS, per cui parliamo di livelli essenziali di prestazioni sociali. È chiaro che questo punto della gestione in convenzione va a riguardare il comune capofila di Ladispoli rispetto al passaggio appunto di capofilato che si verificherà il prossimo 1° luglio. Per questo lavoro che è stato fatto vorrei ringraziare le dottoresse Simonetta Conti e Emanuela Colacchi per il grosso lavoro che hanno fatto. È chiaro che la convenzione è soltanto una parte del lavoro che è stato fatto, perché accanto al lavoro sulla convenzione è stato fatto anche tutto il lavoro chiaramente sul piano sociale di zona, con cui sono stati ascoltati tutti gli operatori sociali che operano appunto sul territorio, sono stati ascoltati i sindacati, è stato fatto appunto un grosso lavoro di raccordo su questo aspetto qui. E il piano sociale di zona è comunque qualche cosa di estremamente importante, parliamo di circa 21 milioni di euro spalmati su 3 anni, per cui comunque è un passaggio importante. Ricordo che questa è una gestione in convenzione. Anticipo questa cosa per riportare anche quanto è emerso durante la Commissione anche in qualche occasione precedente. In particolare il consigliere Loddo ha espresso in Commissione la necessità di provare a stringere anche rispetto al consorzio, l'utilizzo del consorzio come strumento di gestione alternativa rispetto alla convenzione. E abbiamo fatto un ragionamento su questo punto qui. È chiaro che la convenzione è uno schema di base dato dalla Regione, per cui potrebbe essere un po' complicato andare a modificare questo documento che poi deve andare in discussione anche nel Consiglio Comunale di Cervedri, però comunque io personalmente ho preso l'impegno a cercare di valutare fin dalle prossime settimane i vari passaggi che poi chiaramente competeranno al Consiglio Comunale, sarà una decisione strettamente politica, i vari passaggi appunto per arrivare a un'ipotesi di gestione in consorzio dei servizi sociali. Grazie.
Grazie a lei. Allora faccio presente per la votazione precedente relativa all'anticipazione del punto che il consigliere De Lazzaro si è astenuta. Quindi gentilmente se la dottoressa ne prende atto e scrive a verbale. Grazie. Allora, torniamo al punto in discussione. Allora, abbiamo anche degli emendamenti presentati dal consigliere Lollo, se vuole esprimerli al Consiglio e poi li mettiamo in votazione successivamente. Prego, consigliere Lollo.
Grazie Presidente. Più che l'emendamento sul testo, noi eravamo rimasti d'accordo con l'assessore Bitti, che mi avrebbe fatto sapere che cosa poteva essere inserito o meno, altrimenti io avrei fatto una proposta. Intanto parliamo di che cosa era stato indicato durante i lavori della Commissione. Allora, se ne è parlato in quasi tutte le commissioni di servizi sociali, della necessità, che tra l'altro è anche un obbligo di legge, quella della costituzione di legge regionale, della costituzione del consorzio. E nella questione in specie, chiaramente era un obiettivo che si voleva mettere all'interno della commissione o metterla all'interno del deliberato, senza per questo però non andare a porre un obbligo nei confronti dell'attuale amministrazione, ovvero non c'era questo tentativo. era un modo per impegnare le prossime amministrazioni che saranno questa o un'altra alla Dispoli, questa o un'altra a Cerveteri, per stabilire il fatto che la direzione per la gestione dei servizi sociali dovrebbe essere quella del consorzio. E questo è emerso anche nelle riunioni che abbiamo fatto in... Allora, a tal fine mi sono fatto parte attiva, non ho scavalcato nessuno, ho semplicemente fatto il mio ruolo da consigliere comunale, ho cercato di capire se gli emendamenti proposti potessero inficiare la convenzione o il deliberato. Allora ho chiesto alla dottoressa Calandra conforto in merito e mi ha detto che assolutamente erano compatibili, facendo richiamo anche a una legge regionale. Ho sentito anche i colleghi del Comune di Cerveteri, i quali mi indicavano la problematica per loro di modificare il testo della convenzione, perché loro il passaggio in commissione già l'hanno fatto. E anche loro però ravvedono la necessità di, in qualche misura, addirittura parlavano l'approviamo così e poi magari dopo la modifichiamo, però insomma, essendo abbastanza esperto, in Italia nulla è più definitivo del provvisorio, quindi il ragionamento di fondo è che se c'è l'opportunità di inserirlo senza per questo voler porre date, scadenze al nuovo capofilato, ma semplicemente porlo come obiettivo strategico, quello della costituzione del consorzio, io ritengo che sia un passaggio fondamentale. Poi non so, ecco perché dicevo al Presidente, non so se è un emendamento alla convenzione, cioè può essere recepito come emendamento alla convenzione, oppure è un emendamento al testo del deliberato che semplicemente richiama e impegna il fatto che va inserito l'obbligo del consorzio. E per il momento mi fermo qui, grazie.
Grazie a lei. Assessore, prego.
Allora, dicevo, sul testo della convenzione è complicato, quindi è proprio da escludere, al netto del fatto che comunque l'ipotesi del consorzio può essere un'ipotesi praticabile nel momento in cui la convenzione va a scadenza, per cui la convenzione noi oggi firmiamo di 30 mesi, sottoscriviamo di 30 mesi, per cui è un discorso che va sicuramente a scadenza. La legge regionale è citata, di conseguenza secondo me già c'è implicitamente il fatto che comunque c'è questo tipo di attività nei confronti del consorzio. Io in queste settimane ho studiato un po' la normativa, ho visto i consorzi già hanno messo in piedi e si parla di ambiti territoriali da 100-120 mila residenti, per cui l'ambito territoriale nostro sarebbe un po' più piccolo rispetto a quello che è stato posto in essere fino adesso. Per cui la legge citata potrebbe non servire aggiungere altro, fermo restando e comunque c'è l'impegno dell'assessorato a portare in commissione in ogni occasione utile la documentazione per intraprendere comunque una discussione su questo punto.
Grazie. Consigliere Lordo, allora sono o non sono emendamenti questi? Perché altrimenti dobbiamo discuterli e metterli in votazione. Prego.
Grazie Presidente. Non ho capito però qual è la controproposta dell'amministrazione. Lasciare tutto così? Vabbè, allora facciamo così. Beh, in teoria, però la teoria... Beh, però non è proprio così, perché la legge è citata... No, per carità, io rispetto il pensiero dell'assessore, però ritengo che non sia sufficiente. Allora, visto che l'avevo presentato in commissione, presento l'emendamento e lo bocciate, pazienza.
Prego, consigliere. Allora, esprima il... Prego. Mi esponga al Consiglio. Quanti sono? Due? Tre? Prego. Così li metto in votazione uno per uno, identificandoli come emendamento 1, emendamento 2, emendamento 3? Va bene. È quella che ha mandato per mail? A posto. Va bene. Prego, consigliere. Emendamento 1?
Grazie Presidente, non mi aveva dato la parola. Allora, emendamento 1 sull'articolo 1, aggiungere il comma, la costituzione del consorzio per la gestione integrata e totale dei servizi, come prevede la normativa regionale vigente e dalla delibera di giunta regionale numero 792 dell'11 dicembre 2018. Poi,
il secondo.
Aspetti, Presidente.
Sì, sì, e chi se muore?
Articolo 2, comma 2, lettera N, quindi aggiungere una lettera N, predispongono gli atti e provvedono ai fondi necessari per la costituzione del consorzio. Faceva riferimento ai due comuni che costituiscono il distretto sociosanitario.
Ok, terzo emendamento.
Terzo emendamento ed ultimo. Ed è l'articolo 13, che è durata e recesso. La convenzione, leggo la prima parte che è il testo della convenzione. La convenzione ha durata di mesi 30 decorrente dal 1 luglio 2021 e dovrà essere rinnovata nel corso dell'ultimo semestre di vigenza, seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione. L'emendamento è aggiungere o per il minor tempo necessario alla costituzione del consorzio, così come indicato dalla Regione Lazio. È chiaro che questi emendamenti, che come già ho spiegato non avevano assolutamente la necessità, cioè la finalità di mettere in difficoltà nessuno dei comuni che partecipa al distretto, era più che altro per favorire una gestione più snella di quella che è l'erogazione dei servizi sociali, che oggi nel modello del distretto possiamo constatare tutti che funziona male. E quindi io faccio appello al Consiglio Comunale di votare questi emendamenti che vanno nel senso non di una segnalazione di parte politica, ma vanno nell'interesse preciso dell'utenza. E quindi faccio appello ai consiglieri di maggioranza e di opposizione di votare questo emendamento. E di questo ci prenderemo tutto il merito, perché nessuno rivendicherà come una bandiera politica. Grazie.
Grazie a lei. La parola al Sindaco.
Solo per ribadire il concetto espresso poc'anzi, l'assessore su questa questione si è già espresso, ha già esplicitato il fatto che viene citata espressamente la legge regionale di riferimento, quindi non per sminuire il tentativo, insomma sicuramente lodevole del consigliere Lotto, però credo che per essere più fluidi gli emendamenti penso che difficilmente potremo accoglierli. Questo ovviamente nulla toglie alla volontà, penso, comune, assolutamente comune di tutti noi, di fare in modo, soprattutto da luglio in poi, quando diventeremo comune capofila, di dare una svolta a questa gestione che purtroppo negli anni trascorsi ha visto molte lacune e molti ritardi da parte del Comune di Cerveteri. Adesso, senza che stiamo qui a ripercorrere tutte le tappe, che penso ormai tutti conosciamo, cerchiamo di concentrarci da quanto toccherà a noi in prima persona su questo settore molto importante, perché ce n'è veramente bisogno. Come diceva poco fa il consigliere Lordo, l'obiettivo è quello di dare servizi all'utenza e quello di sostenere le persone che sono in difficoltà e che aspettano delle risposte dagli enti sovraordinati, in questo caso dai nostri due comuni.
Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, mettiamo... prego, consigliere, forte.
Grazie nuovamente, Presidente. Allora, questa sera noi facciamo un passo importante nella gestione della convenzione tra la Discoli e Cerveteri, e secondo me dovremmo anche ringraziare l'assessore Cordeschi, l'ex assessore Cordeschi, che per tanto tempo ha mantenuto il sociale alla Discoli e ha anche sollevato un punto secondo me molto importante e molto grave sulla non utilizzo dei fondi che erano stati assegnati dalla Regione ai due comuni e che quindi, secondo quanto affermato dall'ex assessore, erano ancora nel bilancio comunale di Cerveteri addirittura, quindi anche difficili per noi alla Discoli ad averne realmente una contezza, no? Anche perché poi io vi ricordo che mai in commissione sociale l'assessore Cordeschi ha mai portato questo punto, viene portato solo alla fine quando vennero denunciate questi gravi mancanze nei confronti degli utenti. Allora io voglio sperare che nel passaggio del capofilato dalla Dispoli a Cerveteri, l'assessore, che mi sembra una persona molto decisa e capace, riesca a recuperare tutto lo storico di questi danni fatti ai nostri concittadini. Perché io non sono d'accordo che la storia, che il passato si dimentica. Noi, io penso che noi quando arriviamo ad avere una contezza dei bilanci, quando dobbiamo avere esattamente quello che non è stato fatto, quello che la Regione ha recuperato e altro, dovremmo anche avere un'idea delle responsabilità politiche e amministrative e avere anche il coraggio di portare questi fatti, sempre che esistano, perché io ho provato ad approfondire, ma il punto è veramente, veramente scivoloso dal punto di vista delle somme, e portare queste eventuali situazioni all'attenzione delle autorità competenti, perché qui non parliamo di risistemare un manto stradale, che uno lo può fare nel 2019, ma se lo fa nel 2023 non cambia nulla. Qui parliamo di persone che avrebbero avuto diritto ad avere delle somme, che quelle somme avrebbero cambiato la vita e il benessere di quelle persone e che non qualcuno ha dimenticato di assegnarle. Probabilmente c'è stato anche un rallentamento nella creazione della graduatoria, per cui la Regione ha dato alla nostra convenzione meno fondi di quanto ne avrebbe realmente avuto bisogno. Allora io mi auguro che con il nuovo assessore e con adesso la possibilità di approfondire questi punti si faccia un lavoro di questo genere a ritroso nel tempo per capire e anche perché anche andare a portare le scuse a chi non ha avuto, anche se le scuse poi non danno nulla, perché chi doveva e poteva vivere meglio nel 2016, 17 e 18, oggi non porta altro che un dolore che è cresciuto. Su questi argomenti è un po' come quando uno interviene nella sanità. Se voi curate una patologia al tempo giusto, curate un raffreddore. Se la dovete curare dopo 4 anni, probabilmente avete di fronte un'autopsia. Grazie, assessore.
Grazie a lei. Non ci sono altri interventi. Mettiamo in... il consigliere De Lazzaro e poi il consigliere Ascani.
Buonasera a tutti i presenti. Buonasera a chi ci ascolta da Centro Mare Radio. Faccio un'anticipazione del voto favorevole agli emendamenti portati dal consigliere Loddo. Rimango basita del fatto che in commissione certe argomentazioni sono state ben accolte da tutti. E mi rimango sempre basita che oggi, perché portato da un consigliere dell'opposizione, vogliamo fare distinzioni che non vanno bene per piccoli cavilli che erano stati discussi in commissione e che non c'erano problemi.
Scusi un attimo, siccome indossate le mascherine, grazie.
Sempre con me ci si interrompe. L'unica considerazione che voglio fare è l'ultima cosa detta dal consigliere Loddo, che sul sociale non dobbiamo fare distinzione di bandiera e di politica. Qui si tratta veramente di situazioni che è inutile dare sempre la colpa agli altri, perché qualche colpa ce l'abbiamo pure noi. Anche queste argomentazioni sono state oggetto di discussione in commissione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Ascani.
Grazie Presidente, buonasera. No, ma un po' anticipato la consigliera De Lazzaro, nel senso che volevo ritornare alla commissione, e dove appunto si è parlato molto del consorzio, anche in una chiave di lettura nuova, nel senso che raramente abbiamo casi simili dove trasversalmente tra le forze politiche, insomma perlomeno a quanto dichiarato, e anche al di là dei confini comunali, perché coinvolge anche Cerveteri, siamo consapevoli dell'importanza dell'obiettivo finale o comunque di raggiungere l'obiettivo del consorzio per tutto quello che è stato detto in commissione, tutto quello che è in più rispetto alla classica convenzione. Quindi per noi amministratori di oggi è certamente un'occasione importante e essere tutti d'accordo per dare un impulso importante, un'accelerata anche in questa direzione. Sono stati fatti poi importanti lavori, sia di commissioni sia esterni, dalle varie forze politiche, anche dalla mia, alla quale ha partecipato anche l'assessore, e quindi diciamo possiamo dirla con convinzione questa cosa, a meno che non abbiamo detto alcune cose e poi ne pensiamo altre. Quindi sarebbe importante, secondo me, inserire questo elemento di novità, dare questo impulso in più, per questo siamo favorevoli all'emendamento proposto dal consigliere Loddo.
Grazie, se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione gli emendamenti come li ho classificati prima, quindi emendamento 1, emendamento 2, emendamento 3. Sì. Prego, dottoressa. Poi? Un attimo solo, consigliere Loddo. Emendamento 2? Sono quelli protocollati comunque, anche perché quando li stava esponendo il consigliere Loddo li ha classificati anche lui in questa maniera. Poi se non è chiaro al consiglio possiamo assolutamente ribadire. Questo è il 3. Tutto chiaro? Aggiunta? Due. Allora, se deposita quella corretta, consigliere Loddo? A posto. Tutto chiaro, quindi? Allora, mettiamo in votazione l'emendamento numero 1. Proposto dal consigliere Loddo, chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Favorevoli, Pierini, Ascani, Loddo, Forte, Martello, Ciampa, De Lazzaro, Rossi, e Palermo. Posto? Chi è contrario? Tutti gli altri. Quindi l'emendamento è respinto. Emendamento numero 2. Chi è favorevole? Ho chiesto astenuti? Stanno astenuti, no? Che numero? Torno. Emendamento numero 2. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Numero 2, sì, sono gli stessi di prima. Sì. È il consigliere Loddo che alza il pugno o la mano, ma non si capisce. Ah, che non ho visto bene, se era un pugno o una mano. Che io ho chiesto chi alza la mano, mica chi alza il pugno, scusate. Questo è previsto dal nostro regolamento. Chi è contrario, alzi la mano. Come sopra, quindi l'emendamento è respinto. Emendamento numero 3. Chi è favorevole, alzi la mano. Gli stessi di prima. Chi è contrario alzi la mano, gli stessi di prima, quindi l'emendamento è respinto. Adesso dobbiamo mettere in votazione il punto, a meno che non ci sono interventi. Consigliere Loddo, dichiarazione di voto e interventi, facciamo tutto insieme, su.
Grazie Presidente. Io voterò contro all'adozione della Convenzione, non perché sia contrario al sistema così come funziona ora, ma perché ritengo che abbiamo perso un'occasione, ma non l'ha persa una parte politica, l'hanno persa gli utenti che almeno avevano la speranza di un sistema migliore e più efficiente nella gestione dei servizi sociali. Tra l'altro, cosa che l'assessore ben sa, se non faremo il consorzio verremo commissariati. Quindi la difficoltà di mettere un obiettivo strategico all'interno della convenzione tra i due comuni non la ritenevo un passo così obbligato nei confronti di chi ci lavora. Pertanto anticipo il mio voto contrario. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi e dichiarazioni di voto insieme? Grazie. Consigliere Ascani.
Sì, come detto poc'anzi, avremmo preferito un testo emendato come pronunciato, però comunque andiamo a votare una convenzione fondamentale, quindi avremmo preferito il testo emendato, ma comunque voteremo favorevole alla convenzione già così come votata da Cerveteri.
Grazie. Altri interventi e dichiarazioni di voto? Nessuno? Quindi mettiamo in votazione il punto. Punto 3. Articolo 30,1 Decreto Legislativo 267 del 2000, approvazione convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale Roma 4 Distretto 2, approvazione schema che viene sottoposta all'esame e l'approvazione del Consiglio Comunale. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Ok? Chi è contrario alzi la mano. Contrario il consigliere Lollo. Chi si astiene alzi la mano. Astenuti Ciampa, Rossi, Palermo, Forte e Martello. Consigliere Martello, la mascherina, grazie. A posto? L'immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. Consigliere De Lazzaro si è allontanata, non la vedo più in aula. Sta fuori l'aula? Non è in aula. È uscita, dottoressa. Non c'era, non era presente in aula. Era assente. Quindi l'immediata esecutività, abbiamo detto l'immediata esecutività, chi è favorevole all'immediata esecutività alzi la mano. Come prima. Quindi il punto è immediatamente esecutivo. Il contrario, astenuti. Come prima. Ah, io pensavo avesse calcolato anche quelli. Chi è contrario? Sempre Lollo. Chi si astiene? Quelli di prima. Quindi idem come sopra. Punto 4. Conferimento cittadinanza onoraria al milite ignoto. Prego, Sindaco Grando.
Grazie Presidente. Questo è un punto, diciamo, che ha un valore veramente simbolico, però ha una sua importanza. Come probabilmente saprete, l'Associazione Nazionale Bersaglieri e il gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia hanno promosso questa iniziativa di onorare il milite ignoto, promuovendo in tutti i comuni d'Italia appunto la concessione della cittadinanza onoraria, che in base anche al regolamento comunale di Ladispoli è di competenza del Consiglio Comunale, in occasione del centenario della traslazione del milite ignoto nell'altare della patria. E quindi, insomma, come ho detto poco fa, si tratta di una cosa puramente simbolica, ma che comunque è ricca di contenuti, perché come sappiamo, insomma, il milite ignoto è un simbolo per la nostra nazione, dove annualmente, insomma, si svolgono tutte le più importanti manifestazioni, siano esse, insomma, quelle relative al 25 aprile, il 4 novembre, il 2 giugno, quindi insomma è un simbolo della nostra nazione, e quindi come tale viene onorato in tutte le ricorrenze nazionali. E quindi insomma con questo punto noi andiamo sostanzialmente a sposare questa iniziativa dell'Associazione Nazionale Bersaglieri e del gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, che secondo noi e secondo il sottoscritto insomma, è assolutamente meritevole di accoglimento.
Grazie Sindaco. Interventi? Consigliere Londo.
Sì, grazie Presidente. Io già mi ero espresso a favore del punto in Commissione e avevo rilanciato sul fatto che con l'occasione sarebbe stato una buona cosa di mettere una targa all'interno dell'attuale monumento ai caduti. Questo perché oggettivamente sarebbe, oltre che un luogo ideale, che come ricordava il Sindaco viene festeggiato il 4 novembre e il 25 aprile, in tutte le commemorazioni viene omaggiato il Milite Ignoto, anche perché se facciamo dai dati, dalle fonti, diciamo che tra la prima e la seconda guerra mondiale ci sono circa 1,5 milioni di morti tra civili e militari e di questi una buona parte non sono stati riconosciuti. È chiaro che è un grande riconoscimento a tantissime persone che hanno donato la loro vita per la nostra patria. Quindi io voterò sicuramente favorevole al punto e chiedo che la delibera venga integrata con la richiesta di un'apposizione di una targa all'interno dei monumenti dei caduti. Era un emendamento che ho fatto in commissione. Grazie.
Se posso, giusto per semplificare, dicendo, facendo una proposta, partendo dal presupposto che questa richiesta non mi era arrivata prima di questo momento, noi stiamo per affidare i lavori per la ristrutturazione del monumento dei caduti. Quindi, se il consigliere è d'accordo, insomma, prendo l'impegno formalmente del Consiglio Comunale, visto che ci siamo, insomma, a giorni dovremmo iniziare questi lavori, di inserire in questa ristrutturazione anche la posizione di una targa a Milite Ignoto. Insomma, l'importante alla fine credo che sia il risultato, insomma, ma è solo per una questione di non interrompere, fare un emendamento, scriverlo, votarlo, diventa un po' una lungaggine se vogliamo, ma è solo una proposta.
Consigliere Rondo, prego.
Assolutamente Sindaco, il mio non era un tentativo di mettere una bandierina, insomma il ragionamento era come quello del punto precedente, di fare, visto che si sta ragionando su cose che toccano la coralità, allora a questo punto va bene, l'impegno del Sindaco è più che sufficiente, ecco l'importante è che si faccia, grazie.
Grazie a lei, il consigliere Palermo.
Presidente, buonasera a tutti, i presenti e a chi ci ascolta da Centro Mare Radio. Il 4 novembre 2021 sarà celebrato il centenario della traslazione della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell'altare della patria. Con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato, vuole rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza, che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni, richiamando anche i valori della Costituzione della Repubblica Italiana. Il Milite Ignoto, insieme al tricolore e all'inno nazionale, costituisce uno dei simboli maggiormente aggregativi della nostra patria e della nostra Repubblica. Quindi celebrare il Milite Ignoto dopo un secolo e in un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo significa rendere omaggio alla forza, al valore e alla tenacia di tutti coloro che in ogni tempo si sono sacrificati per la patria. Il Milite Ignoto diventa il simbolo della compattezza della nostra nazione, dell'Italia intera che combatte uniti. Concedere la cittadinanza al Milite Ignoto significa tornare a parlare di unità nazionale, come la guerra di oggi che tutti stiamo combattendo contro l'aggregazione del virus e nell'azione per la ricostruzione che non sarà né facile né scontata. Dovremmo rinnovare quella voglia di unità e di collaborazione per uscire insieme da questa prova. Questo per noi significa concedere la cittadinanza onoraria al Melita Ignoto. In questo ne approfitto per il nostro voto favorevole alla delibera.
Grazie. Grazie a lei. Assessore Milani, chiesto la parola, prego.
Sì, grazie mille. Prima cosa per confermare quello che diceva Giuseppe Loddo, che in commissione abbiamo apprezzato moltissimo questa proposta, a prescindere dalle modalità con le quali verrà apposta la targa, però ci ha trovato tutti d'accordo perché è giusto ricordare il Melita Ignoto anche materialmente con una targa. E poi se posso raccontare un piccolo episodio, visto che si sta trattando del Melita Ignoto, e cioè come è stato scelto, chi di voi sa come fu scelto il Melita Ignoto a suo tempo? No, non a sorte, fu scelta una madre che aveva perduto i propri figli, Maria Bergamas. Li furono messi di fronte, adesso non ricordo se 15 o 20 bare, dei resti di soldati non riconoscibili. Lei percorse questo spazio, arrivò alla penultima, crollò sopra la penultima bara, fu presa quella salma lì e fu trasportata a Roma su un treno e divenne l'emblema del Melita Ignoto all'interno del Vittoriale. Tutto qua, grazie.
Grazie Assessore Milani per questo suo contributo e per questa sua lezione. Bene, consiglieri, se non ci sono altri interventi mettiamo la delibera in votazione. Consiglieri, vi prego di accomodarvi nuovamente in aula. Allora, stiamo ponendo in votazione il conferimento della cittadinanza onoraria al Melita Ignoto. Chi è favorevole alzi la mano. Abbiamo l'unanimità. Nessun astenuto, nessun contrario, quindi la delibera è approvata. Presente atto immediatamente eseguibile. Chi è favorevole alzi la mano. L'unanimità anche in questo caso. La delibera è immediatamente esecutiva. Andiamo avanti con i lavori. Allora, abbiamo il punto 5. Prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi del 267 del 2000 del TUEL e del decreto legislativo 118-2011. Assessore, io la cercavo qua, invece sta al posto del consigliere Guintavalle. Prego, Assessore.
Grazie Presidente, ho fatto uno scherzetto. Allora, questa è la prima variazione di bilancio che portiamo quest'anno e consta di diversi capitoli, ma sono tutti relativi a contributi concessi dallo Stato per le varie esenzioni che ha dato relative alle imposte comunali. Abbiamo già fatto anche in questo caso la Commissione, volevo citare solo qualche dato perché ritengo insomma opportuno che la cittadinanza sappia quello che stiamo facendo. Allora, 60.000 euro di contributo lo abbiamo avuto per come compensazione al mancato introiti della TOSAP, che adesso si chiama canone unico patrimoniale, quindi questo perché sono state esentate una serie di attività e imprese. Abbiamo avuto un sostegno per le funzioni fondamentali dei comuni per 145.000 euro. È stato riproposto dalla Regione il contributo per la morosità incolpevole per circa 63.000 euro. Questo è un bando piuttosto vecchio, credo del 2016 o 2017, adesso non mi ricordo di preciso, il cui accesso era veramente complicato, proprio infatti nessun comune è riuscito a attingere queste somme. Adesso hanno leggermente semplificato l'accesso, quindi speriamo che questi fondi possiamo destinarli a chi ne bisogna. Uno dei capitoli che più vorrei sottolineare sono un contributo ordinario al Fondo di Solidarietà, sono 357.000 euro, questo volevo sottolinearlo perché per il Comune di Ladispoli è un unicum, perché da quando è stato stabilito questo Fondo straordinario di solidarietà, il Comune è sempre stato contributore nei confronti degli altri enti del Comune di Ladispoli. Questo è il primo anno che riusciamo ad avere delle somme da parte dello Stato Questo perché siamo riusciti a rendere ben noti le nostre esigenze a livello di spesa, compilando tutta una serie di documenti, e questo diciamo è uno sforzo che è stato fatto da tutti i funzionari del Comune, perché abbiamo compilato questionari a IOSA, e questo ci ha permesso di inserire in piattaforma le corrette esigenze del Comune, e quindi ci hanno finalmente riconosciuto questo trasferimento. E noi li abbiamo utilizzato per riallineare il canone di un project financing che stiamo per approvare, e l'abbiamo messo per 103.000 euro. Poi la manutenzione di impianti fotovoltaici per 15.000 euro, servizi per immobili comunali 10.000 euro, insomma ci sono una serie di consumo per energia elettrica per 50.000 euro, quindi abbiamo rimpinguato bene le spese che insomma avevamo un po' tralasciato. Un altro contributo che è utile ricordare è quello di 200.000 euro per il rifacimento del tratto antistante la volta di Torre Flavia. Durante la commissione il consigliere Moretti ha illustrato le modalità con cui andremo a utilizzare questi fondi, che vorremmo legare al contributo, quello regionale, che voi conoscete tutti, che è circa 6 milioni di euro, con cui faremo le scogliere insomma per la protezione del nostro arenile. Poi se ci sono domande ci sono sempre qui i funzionari. Grazie.
Grazie assessore. Interventi. Consiglieri. Non ho interventi. Dichiarazioni di voto. Niente. Mettiamo in votazione il punto. Prima variazione al bilancio di previsione anno 2021-2023 SES del 267 del 2000 e del decreto legislativo 118 del 2011. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Ok. Chi è contrario? Contrario Ascani e Pierini. Chi si astiene? Astenuti Forte, Ciampa, Lordo, Rossi, Palermo. Il punto è approvato. Immediata esecutività del punto. Chi è favorevole alzi la mano. Ciampa che è favorevole o contrario? Favorevole? Chi è contrario alzi la mano. Nessun contrario. Chi si astiene? Forte. Il punto è immediatamente esecutivo. Punto 6. Martello non c'è. È tornata la De Lazzaro. Eccolo. Non riusciamo a far bene il calcolo dei voti. Comunque era assente a queste votazioni, dottoressa. Adesso, dopo la votazione, è rientrata ora. Adesso siamo al punto 6, quindi vediamo un po' chi c'è, che si allontana gentilmente, si avvicini qui, comunicando la sua assenza temporanea. Allora, punto 6, adozione piano particolareggiato per insediamento produttivo commerciale in via Aurelia, chilometro 38, ai sensi dell'articolo 4, legge regionale numero 36 dell'87, in relazione al sindaco.
Grazie Presidente. Prima di entrare diciamo, nel dettaglio di questo punto all'ordine del giorno, mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, perché in questi giorni diciamo che sui vari organi di stampa, sui social, sono state dette alcune cose al limite del grottesco, del paradossale. Si è parlato di commissione illegittima, si è parlato del fatto che il sindaco abbia cacciato addirittura dei cittadini dalla Commissione, si è parlato di documentazione mancante, si è parlato anche addirittura di mancata condivisione del sindaco con il presidente della Commissione urbanistica del punto in questione, si è parlato di procedure forzate, pensate un po'. Ora è chiaro che tutto quello che vi ho appena detto è assolutamente falso, c'è poco da fare. E questo è facilmente, insomma, riscontrabile dagli atti stessi, in quanto la Commissione è stata convocata dallo stesso Presidente, non da altri. Tutta la documentazione era depositata fin dal momento della convocazione, sia nella Segreteria Generale, sia nell'Ufficio Tecnico Comunale. Le commissioni, e questo mi rilascio a quello che dicevamo prima col consigliere Martello, tutte le commissioni, così come tutti i consigli comunali, da marzo dello scorso anno si svolgono a porte chiuse, non fa eccezione nessuna seduta fino ad oggi, o almeno finché non disciplineremo in maniera diversa, tutte le sedute vengono sempre convocate a porte chiuse e ovviamente non c'è stata alcuna forzatura sulle procedure, perché la procedura prevista è stata assolutamente rispettata. Questo mi corre l'obbligo di dirlo per informare la città, perché altrimenti può passare la versione solamente di qualcuno che, secondo il mio modesto parere, vuole solamente strumentalizzare un argomento e, per carità, non pretendo che metta tutti d'accordo, ma quantomeno che venga raccontato con i giusti fatti e non inventando azioni oppure strumentalizzazioni o quant'altro possa una mente così fervida raccontare. Tornando a noi, il punto in questione è sostanzialmente un'anticipazione di quello che è la previsione urbanistica, parliamo del cosiddetto viale del sorpasso della fascia Aurelia, della previsione urbanistica già introdotta nel 2010 dalla precedente amministrazione di centrosinistra. Quindi la destinazione è di 3 aree di sviluppo produttivo. Quindi già nel 2010 l'amministrazione di centrosinistra aveva individuato per quell'area questo tipo di destinazione, dando un indice 2 ai terreni, quindi 2 metro cubo metro quadro. Nel 2019 questa amministrazione ha rimesso mano alla variante generale con uno scopo ben preciso, quello di ridurre il peso insediativo, quello di ridurre le cubature generali, obiettivo centrato alla grandissima, non alla grande, perché vorrei ricordare a chi ci ascolta e a chi è in aula, e lo potete leggere nella relazione allegata alla delibera che votammo nel 2019, abbiamo diminuito di 980.000 metri cubi la variante al piano regolatore generale. E per le aree in questione abbiamo dimezzato l'indice da 2 a 1. Quindi diciamo che il punto odierno è conforme non solo alla destinazione che già dal 2010 le amministrazioni hanno voluto dare a quell'area, ma è conforme anche a questa ultima che l'attuale amministrazione ha voluto dare, cioè quello del dimezzamento del peso insediativo, quindi dell'indice di edificabilità dell'area. Questo non è un programma integrato, ma è un piano particolareggiato, intanto così cominciamo a dare qualche informazione un po' più dettagliata. Come ho detto prima, è assolutamente conforme alla variante adottata, così come riadottata nel 2019. È un progetto che prevede la realizzazione di un polo produttivo commerciale complessivamente di 32.000 metri cubi e prevede quindi 3 medie strutture e alcune attività di vicinato. Ovviamente, come previsto dalla normativa in questione, vengono cedute delle aree anche per quanto riguarda gli standard pubblici, quindi parcheggi, verde, piazza, e vengono realizzate queste opere di urbanizzazione primaria, compresa la complanare che era stata inserita come previsione nella variante generale per decongestionare il traffico sull'Aurelia e quindi per spostare il traffico di chi fruisce di questa zona, spostarlo su una strada dedicata appunto che la costeggia e quindi verrà realizzata dai proponenti. Ovviamente un aspetto molto importante, che forse è quello dove ruota tutta la questione, che ci dà la dimensione del perché sia conveniente per l'amministrazione comunale, per il comune, a portare questo piano in adozione come anticipazione della previsione del piano, perché da questo programma integrato è prevista la corresponsione di un contributo straordinario di 950.000 euro. E vado a spiegare un po' meglio cosa significa. ormai la parola contributo straordinario penso che la conosciamo un po' tutti, sicuramente all'interno di quest'Aula, è quel contributo che un privato deve dare quando si effettua una valorizzazione di un terreno di proprietà privata, che quindi cambia destinazione, assume un valore superiore e quindi una parte di quel plus valore deve essere data alla pubblica amministrazione che utilizza questi fondi per realizzare opere pubbliche, visto che sono tra l'altro fondi al titolo secondo, così come sta succedendo per esempio per il Palazzetto dello Sport, dove lì poi siamo andati ben oltre i 950.000 euro circa previsti, ma questa è un'altra storia. Quindi oggi, andando in anticipazione di quella che è la previsione del programma previsione della variante generale, è, perché andiamo in variante rispetto alla destinazione vigente, è dovuto un contributo straordinario. Un domani, quando sarà ultimata la procedura di approvazione da parte della Regione Lazio della variante generale, che sarà quindi efficace, la destinazione di quell'area non sarà più F come oggi, ma sarà D3 e quindi non sarà più dovuto il contributo straordinario. Quindi questo, insomma, ci dà la dimensione di quanto oggi per il nostro comune incassare, o comunque al termine della procedura, incassare 1 milione di euro possa essere determinante per realizzare opere pubbliche infrastrutturali delle quali la nostra città ha bisogno. Oltre a questo, ovviamente, ci sono altre considerazioni da fare. Per quanto riguarda dal punto di vista economico, ci sono altri 620.000 euro che incasseremo dai proventi della Bucalossi, dal costo di costruzione, quindi da 950 siamo passati a 1,5 milioni. E più la ricaduta in termini occupazionali, che anche quella secondo me non è da sottovalutare, perché si stimano circa 300 nuovi posti di lavoro. Quindi questo a grandi linee è il piano particolareggiato che è stato proposto e che ovviamente è stato già discusso nella commissione urbanistica qualche giorno fa, regolarmente convocata e regolarmente svoltasi, perché appunto c'era il numero legale per poterla svolgere, al di là della presenza o meno di un membro del gruppo di Fratelli d'Italia e del fatto che fosse o meno stato delegato da uno dei suoi, dal suo, insomma, dal titolare della commissione stessa, in quanto appunto comunque il numero legale ci sarebbe stato comunque. Se ci sono domande, c'è qui anche l'architetto Silvia. Ah, ovviamente preliminarmente a questa seduta sono state avviate sia le procedure di VAS che le procedure di richiesta del parere ex articolo 89 del parere, insomma, geologico. Grazie.
Grazie Sindaco. Interventi. Consigliere De Lazzaro, prego.
Dunque, Sindaco, inizierei col dire parole, tante parole e tante anche spiegazioni molto scontate. Non vado a braccio, così evito, nel caso fossi interrotta, di perdere il filo del discorso. Siamo in estate ed ecco di nuovo un'operazione di grande interesse. Piazza Grande passa da sua grande nemica ad essere la società privilegiata del sindaco Grando, tanto che da fare piani con gli amici di famiglia e parenti di assessori, come se non bastasse lo scandalo con Corsopoli. Sicuramente ha dovuto, ed anche velocemente, ricambiare le opere che la società stessa ha dichiarato essere di puro mecenatismo, ma che a questo punto si capisce benissimo che non lo sono. La stessa società che non fa in tempo neanche ad acquistare un terreno agricolo. Per chi non lo sapesse, il 23 marzo 2021, esattamente in piena zona rossa, che con una bacchetta magica, puff, diventa oggetto di questo piano particolareggiato. La società Piazza Grande ha avuto la fortuna, se così vogliamo chiamarla, di acquistare proprio la particella casualmente oggetto del piano. Peccato che c'è gente che non solo da 11 anni paga l'IMU, ma che non rientra neanche in questa fortunata sorteggiamento del sindaco, Dov'è finito quel sindaco che in una rara maggioranza rifiutava a gran voce il piano di quella parte, di quell'altra parte dell'Aurelia, chiedendo che non venissero più approvati piani che avessero ad oggetto, che non avessero ad oggetto servizi, che non avessero oggetto servizi. Adesso dire che, come ho detto inizialmente, sono parole. Lo stesso sindaco che oggi ha dimenticato i motivi che lo hanno portato alla vittoria del 2017. E già, mentre noi eravamo tutti preoccupati della situazione pandemica, c'era chi nella stanze o locali dei Bottoni decidevano le operazioni edilizie senza creare nessun confronto se non con i diretti interessati. Poi lei ha fatto tutta una premessa, mi dispiace che manca il presidente della commissione urbanistica, però devo smentire qualche cosa. Questo punto è stato portato, e mi passi il termine, in modo un po' abusivo in commissione, una commissione rinviata a cui hanno preso parte commissari non autorizzati, nessuno ha dato una delega, consiglieri di opposizione, non so se chiamarli ancora tali, vedremo questa sera, in cui però, caro sindaco, ammetteva la presenza degli imprenditori interessati per un'altra ovviamente speculazione, ma giustamente si è ben guardato dal cacciare altri cittadini che volevano semplicemente ascoltare.
Sono accuse gravi per
Per carità, sindaco, mi prendo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo. Caro sindaco, che i cittadini e qualcuno di noi non conoscono il dovere
quello che
non
lei
sapere.
Sta dicendo, sta facendo delle accuse molto gravi.
Due anni di pandemia, dove i nostri commercianti hanno rischiato di non rialzare più la loro serranda, lei ha ben pensato di approvare un polo commerciale favorendone due per ammazzarne 100. E non ci venga a dire, come ha detto, che è stato grande le cubature in quella zona. A questo punto chiedo a lei, per il bene della città e per il rispetto dei criteri della trasparenza, di ritirare il punto.
Sindaco, svolgere
finalmente mettere fine a questo suo modo di prendere decisioni e che possa finalmente capire che sta amministrando una res pubblica. E allo stesso modo invito i miei colleghi a riflettere sulla votazione del punto che sicuramente comporterà delle responsabilità future. Questo mio intervento, facendo appello a tutti i colleghi che siedono in questo assise, ricordando loro che il segno nella politica ma come nella vita si lascia solo rimanendo fedele alla propria parte più pura, solitamente quella che ci ha spinta ad impegnarci in prima persona.
Io spero che abbia inteso quello che lei ha detto, consigliere.
E segretario, nel frattempo mi aspetto, così lo metto a verbale.
Se ne assume le sue responsabilità, consigliere,
perfetto. Basta che faccia prima finire tutto e poi lo diceva.
Ha finito. Altri interventi? Nessun intervento. Sindaco? Consigliere Martello, prego.
Grazie Presidente.
Ah, è forte allora, non Martello.
No, prima poi mi ubbi maio. Allora, grazie Presidente. Questo punto che andiamo a discutere, intanto volevo ricordare ai colleghi l'articolo 76 del regolamento comunale. I consiglieri che hanno, i quali sono personalmente interessati al punto, non possono essere presenti nella discussione, non possono far parte del quorum, quindi non possono semplicemente astenersi alla fine.